Allora io grazie per avermi invitato anche a questo incontro. Questo è un incontro in realtà con due gruppi, quello di Sirimedo e quello di John. Siamo ritornati però nel Lazio. Qualcuno ha detto sei tornato a casa. In effetti sì, ormai mi sento adottato dal Lazio e soprattutto da Roma e zone limitrofe. E se John opera più verso Latina, invece Stefano Castelli Romani, no? Si dice Castelli Romani e prendi un sacco di cose. Cosa fate? Come vi organizzate voi? Chi incomincia? John o... Okay.
John, assolutamente per ordine di anzianità. Del
Va bene.
gruppo intendeva.
La nostra storia è in continua evoluzione perché praticamente avevamo tre o quattro diversi posti, sempre a Latina negli anni, dal 2003 è fondato l'associazione. E poi un paio di anni fa ho tolto lo studio e abbiamo cominciato a vederci alla casa di Simonetta, che è uno dei più anziani del gruppo. E poi quest'anno, per accomodare più persone, ci siamo visti nell'aula di una scuola statale qui a Latina, sempre a Latina. E siamo un core group di circa 6-7 persone, tra cui c'è Francesca Casalucci e Filomena, Corinna che sta seguendo da Costa Rica adesso perché anche lei è bloccata, Roberto, e poi non vedo che c'è Simonetta, poi nel gruppo forse verrà Angela. E questa, noi conduciamo in questi anni in modo piuttosto classico il canto breve e poi periodi di meditazione guidate o no e poco confronto e poi godiamo il silenzio insieme, il tregua.
Possiamo dire che John ha visto nascere il Santa Cittarama, più o meno. Tu quando sei arrivato? Agli inizi?
Sì, ero il primo a Nagarica con Gentanavaro, quindi sì.
Stiamo preparando il libro dei 30 anni del Santa Cittarama, perché questo sarebbe il 30° anno, era prevista anche una grossa cerimonia, ma ovviamente non verrà fatta a causa della situazione, e sì, potrete vedere John senza capelli e un po' più giovane, ma neanche tanto di più a livello visivo. Quindi non so quando esattamente sarà pubblicato, ci stiamo lavorando, stanno mettendo assieme tutte. È già quasi pronto, ma insomma ci sono i dettagli. Quindi John era. Ha visto tutto il Santa Cittarama a partire da Sezze fino ora qui, e quindi le trasformazioni da un piccolo monasterino a un monastero medio-grande. E invece, scusa, volevi dire qualcosa, John?
No, stavo dicendo sì, vero quello che dici.
È un caro amico da lunghissima data, prima di
Yes.
me. Prima di me. Era al Santa Cittarama prima di me. Si ripete, invece, voi cosa fate? Come
Noi
siete.
siamo un gruppo un po' anomalo rispetto agli altri, perché siamo nati come gruppo virtuale di fatto. Circa 3 anni fa abbiamo fatto con molti del gruppo un master all'università di mindfulness. E tipicamente alla fine, diciamo, di questa attività tutti si abbracciano e dicono che bello, ci continueremo a sentire e poi non ci si sente più. E invece noi siamo stati piuttosto bravi, abbiamo continuato a sentirci, a meditare tra di noi, e a darci supporto continuamente, diciamo, nella pratica, sia nella pratica generica di mindfulness, ma anche nella pratica buddista. Abbiamo cominciato anche a fare dei ritiri insieme. 2 anni fa abbiamo fatto il primo ritiro. Quest'anno non siamo riusciti a farlo per il Covid, ma era già stato pianificato un incontro che facciamo su a Milano, e siamo persone sparse per tutta Italia, quindi abbiamo messo i castelli perché come punto fisico il computer sta qui, ma in realtà siamo un po' in tutta Italia, e con Elena in questo momento, che è rimasta per lavoro all'estero, anche all'estero come attività, per cui ci sono anche persone da Milano, persone da Padova e così via, insomma c'è molto molto movimento. Da Arezzo anche c'è mia sorella, che spero che continuerà a collegarsi, e siamo un po' di persone, siamo una decina di persone fisse che ci stiamo incontrando, anche se non da molto, perché poi questo gruppo iniziale a un certo punto abbiamo deciso di estendere anche prima gli amici, poi gli amici degli amici, finché non siamo arrivati alla conclusione di estenderlo a chiunque si volesse collegare con noi, e adesso siamo un gruppo aperto in cui chiunque vuole si
quindi
può.
Quindi voi eravate un gruppo digitale, virtuale, prima del
sì, sì,
del
sì, eravamo già un gruppo, in realtà eravamo già molto digitali prima, facevamo già meditazioni prima del lockdown. Salvo appunto quando non ci vedevamo per la parte dei ritiri. E con lockdown abbiamo cominciato a vederci molto più spesso, anche insomma siamo arrivati a 2 o 3 volte alla settimana, e adesso abbiamo stabilito che almeno una volta alla settimana, che è il venerdì, ci incontriamo per meditare insieme.
E come mai abbiamo associato il vostro gruppo a Sati, il gruppo di donna, amicizia o qualcosa? Castelli Latina?
Questa è una bella storia. Praticamente, come sai, Ajahn, quando ho visto l'uscita del Giro d'Italia, ho visto che Centro Sati non c'era. Mm-hmm. E quando abbiamo parlato, io e te, ho pensato, va bene così, è stato messo e va bene. Siamo ormai un gruppo virtuale anche noi. E però avendo contatto con Stefano in questo periodo, perché stiamo cercando di far partire un progetto della mindfulness all'ospedale dei Castelli, ho raccontato questa cosa e poi niente, siamo rimasti così. Poi qualche giorno fa lui mi chiama e dice: senti, Marina, che sta lì nello schermo insieme con Stefano, mi ha fatto questa idea magari di unire, dato che siamo sempre a Lazio, unire i due gruppi per questo incontro.
Comunque nasce anche da un'unione con questo progetto in ospedale, allora.
Sì, ma un'amicizia, sì, senz'altro un'amicizia dharmica, che non avevo prima con Stefano, lo sto apprezzando molto, e poi specialmente in questo periodo del lockdown ero praticante nel gruppo una sera, con proprio un senso di Kalyanamita, e quindi grazie.
Che gioia sentire queste cose, perché in realtà abbiamo fatto questo giro in Italia proprio per darvi la possibilità di conoscervi e di interagire. Non abbiamo incluso tutti gli amici, onestamente erano quelli che attualmente sapevo più attivi, quindi non vi offendete se qualcuno ha accolto, anzi l'idea era poi chiunque avesse chiesto sarebbe stato integrato, era solo per incominciare questo. Era solo per incominciare, e gradirei, mi farebbe enorme piacere se, indipendentemente dalla presenza di un monaco o meno, se voi vorreste continuare assieme occasionalmente, incontrandovi e scambiandovi l'esperienza, perché forse avrete notato che ogni gruppo, al di là di elementi comuni che tutti condividono, poi ha delle sue particolarità dovute fondamentalmente alle persone che lo frequentano e le esigenze, un po' come monasteri. Appartiamo tutti a una tradizione, abbiamo tutti come riferimento un unico insegnante, ma nel nostro caso a Ciancià, ma poi ogni monastero ha un po' la sua, il suo carattere. Comunque sono contento di rivedere John, che insomma è veramente uno delle persone più intime del Santa Cittarama, e Stefano è arrivato un po' più tardi, ma ci è diventato. E puoi controllare, Stefano, se tutti i microfoni sono chiusi?
Sì, adesso stacco tutti i microfoni, meno quello di Giamma Pagno, in modo tale che possa poi effettivamente parlare senza disturbi. Senza disturbi. Allora faccio mute all. Ok, Gian, adesso dovresti essere l'unico col microfono aperto, però dovresti aprirlo tu, perfetto.
Allora, grazie, mi scuso se non c'è il video in questa occasione, ma avete capito che abbiamo avuto problemi con i computer, stanno cedendo di volta in volta. Su cosa? Va bene, vedendo John, onestamente la memoria ritorna agli inizi, perché ci siamo conosciuti da così tanto tempo, e essendo stato lui proprio il primo anagarica del Santa Cittarama, quello che è diventato un po' una leggenda per tutti noi. Mi ritorna in mente anche a me quando ero anagarica. E una conversazione con Acianpriccia, una delle più belle similitudini che abbia sentito, o non semplicemente bella, ma utile, veramente utile. Eravamo io e lui e Meggy Amara, la monaca thailandese che è stata con noi fino al 2004, poi dopo è andata via, si è trasferita. Eravamo semplicemente noi tre, e a Ciampriccia si stava prendendo cura di questo anagarica italiano che ero io, e stavamo prendendo una tazza di tè noi tre assieme. Quindi molto semplice, molto informale il tutto. E mi ricordo che a Ciampriccia, girando il dito lungo il bordo della tazza, mi disse: come fa una formica che sta camminando sul bordo della tazza a rendersi conto che sta girando in tondo? E appunto mi guardava enigmatico, e poi mi ricordo che iniziò a battere il dito sul bordo della tazza e mi disse: ci deve essere un segno. Ci deve essere un segno affinché la formichina, passando da lì, possa avere un sentore che è il secondo giro che sta facendo lungo il bordo. E insistette, proprio continuò a battere con il dito, come talvolta fanno i thailandesi che hanno un linguaggio molto sonoro, e poi anche si esprimono con il corpo. Batteva il dito sul dito, sulla tazza, di, 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 di. Marca, 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 segna, segna, segna. Perché altrimenti il problema è proprio questo: uno rischia di girare in tondo, non ha dei riferimenti, la formichina non ha dei riferimenti, e quindi gira, 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 e pensa di andare dritta, pensa di andare da qualche parte, ma in realtà non sta andando da nessuna parte. Quello che accade però è che se c'è un qualcosa sul bordo della tazza che marca, che segna, allora anche una formichina a secondo passaggio inizia a dire: oh, che strano, mi sembra di esserci già stata qua. molto probabilmente continuerà ancora a girare intorno. Non so dirvi quanto tempo impiega una formica, quanti giri impiega una formica per iniziarsi a dire, per capire veramente che sta girando intorno. Noi esseri umani ce ne mettiamo tantissimi di giri, non vediamo quel segno, non vediamo quella sbeccolatura della tazza o quella bombatura della tazza, e semplicemente non ci prestiamo attenzione, continuiamo a girare, a girare, a girare. Forse la formichina in questi casi è più sveglia di noi. Però appunto vedendo, rincontrando quel segno, allora a quel punto ha la possibilità in qualche modo di rendersi conto che finora non faceva altro che girare sul bordo della tazza, in tondo. E in fin dei conti, per quanto abbia camminato, non è andata da nessuna parte. È rimasta sempre lì. In questa similitudine ci sono già due aspetti fondamentali per la nostra pratica. Il primo è il segno. Che cos'è questo segno? Che cos'è questo marcatura da qualche parte che ci può aiutare a renderci conto che stiamo girando intorno? E poi l'altro è l'abilità di ricordarsi che da lì ci siamo già passati. Sati, questo termine pali che indica consapevolezza, presenza mentale, ed è anche il nome del centro di John, nella sua funzione di base è proprio questa abilità di avere la memoria corretta, cioè una memoria in termini di Dhamma, avere la capacità, abbiamo usato questo termine talvolta nelle traduzioni per dargli peso, di rammemorare, una parola un po' non troppo consueta, l'abbiamo scelta in qualche modo proprio perché potesse essere più facilmente ricordata, e dà questo valore di saper ricordare gli eventi, saper mettere in comparazione quello che è accaduto una volta con quello che sta accadendo ora e trarne una conseguenza, una decisione che sia in sintonia, che sia in accordo con il Dhamma. Quante volte appunto dobbiamo vedere quel segno? Dipende dalla nostra, fondamentalmente dalla nostra abilità di mantenere la mente sveglia e connessa al Dhamma. Ma un aspetto specifico di questa abilità è data dalla generalizzazione. Generalizzazione non significa in questo caso appiattire e giocare su dei luoghi comuni, ma significa estrapolare un insegnamento in un contesto che ha degli aspetti differenti e in qualche modo potrebbe essere confuso come qualcosa di nuovo, un nuovo giro completamente differente da quello precedente. C'è questo aspetto quindi che è molto importante, saper generalizzare la propria l'esperienza in modo tale da trarne un insegnamento, da avere un segno preciso, netto, chiaro. Per generalizzare all'interno della nostra esperienza è necessario spersonalizzare, trarre le conseguenze comuni rispetto a un vissuto significa appunto in qualche modo distanziarsi dai particolari di quel vissuto legati a un'idea di sé, per poter appunto vedere le leggi comuni che su cui si basa quello che noi reciprocamente chiamiamo la mia vita o la tua vita. Generalizzare è questo, è un'abilità di togliere l'elemento personale dell'esperienza per poter poi trarne una conseguenza che sia valida anche in un contesto che non è necessariamente allo stesso modo di quello precedentemente che abbiamo vissuto. In altre parole, si tratta, qualora la tazza cambi, di iniziare a avere la capacità di capire che anche in quell'altra tazza stiamo girando intorno, quella formichina sta ancora girando intorno, e talvolta la screpolatura della tazza, il segno, non necessariamente si manifesta esattamente come quello precedente. Facciamo un esempio su, prendendo il conflitto, sto rileggendo un testo tradotto da Sirimedo sul conflitto, e quindi prendo il conflitto, sulla controversia, prendo questo come tema di esempio. Noi riempiamo queste situazioni conflittuali con la storia, con la descrizione del particolare dell'evento. Però appunto, se uno ci riflette bene, se uno cerca in qualche modo di capire che cos'è un conflitto, si rende conto che fondamentalmente un conflitto di idee è basato sul fatto che io la penso così e tu la pensi cos'ha. Dentro a questo così e dentro a questo cos'ha ci va dentro di tutto, da aspetti magari più nobili legati a ideali ad aspetti invece più frivoli. Ci vanno appunto idee sulla politica o ancora più elevate, tipo i valori dell'umanità, ma si finisce anche con se la pizza deve essere alta o bassa, come la fanno a Napoli o come la fanno al nord. Ci va anche la discussione sulla carbonara con pancetta o con un guanciale, il susseguirsi del pensiero da parte di qualcuno che dice: ma io sono vegetariano. Anche vegetariano, come la pancetta o il guanciale, così o cos'ha. Non so, qualcun altro dice: ma io sono vegano, e cos'ha, quell'altro è così. I punti di vista, le idee che poi dopo possono generare un conflitto, fondamentalmente si dividono in così e cos'ha. Anche i risultati, alla fine, se uno li riguarda, è che o vince così, e in questo caso cos'ha è triste, o vince cos'ha, e in questo caso così è triste. Oppure c'è un pareggio e in un certo senso nessuno è particolarmente soddisfatto, è la famosa, è il patteggiamento, è cercare il compromesso. L'unica ipotesi alternativa dentro a questo giro è eventualmente dire: ma lo sai che ti dico addio, io mi tengo così e tu ti tieni così. Talvolta però necessariamente questo nella vita comunitaria è possibile e forse non è neanche spesso raccomandabile nella nostra esistenza. E i conflitti alla fine si possono veramente riassumere in questo modo. C'è un così, c'è una posizione che è di così, e una posizione che è di cos'ha, e poi dopo c'è una discussione che intercorre fra queste due idee, fra queste due opinioni. Detta in questo modo risulta particolarmente facile, poi ognuno di noi sa bene che quando quel così o quel cosà sono le nostre idee, le nostre opinioni, a quel punto può diventare più complesso e quindi possiamo iniziare a dire sì, però tu non hai capito, questo non è così, questo è qualcosa di più, questa è una cosa importante. Alcune volte sì, lo sono, però il risultato può anche in questo caso condurre a un conflitto. E l'abilità di generalizzare, quindi di vedere decontestualizzata dal senso dell'io questa situazione conflittuale, risulta essere un aspetto molto importante, una qualità importante per poter far sì che i segni che incontriamo lungo la tazza ci siano veramente di aiuto per uscire fuori da questo continuo girare in tondo. A Chan-Cha sul conflitto è stupendo, sintetizza tutto dicendo c'è un mucchiettino di terra che discute con un altro mucchiettino di terra. Fa riferimento quindi all'elemento terra che con cui in genere è possibile associare il corpo e sintetizza tutto così. C'è un mucchiettino di terra. Potremmo essere ancora più specifici e dire c'è un mucchiettino di terra, acqua, fuoco e aria che sta discutendo con un altro mucchiettino di terra, acqua, fuoco e aria. E cosa ne rimane? Terra, acqua, fuoco e aria. Molto probabilmente in questi casi con una maggiore enfasi sul fuoco che brucia. Un'altra generalizzazione che trovo stupenda di Chan-Cha è quando descrive un albero. Descrive un albero e dentro ci ritrovi l'esistenza, ci ritrovi una espressione della comune vita di tutti gli esseri viventi. Sta semplicemente descrivendo un albero, ma nel descrivere quell'albero sintetizza le nostre vite. Parla appunto di frutti, alcuni dei quali cadono prima di giungere a maturazione, altri invece raggiungono il compimento della loro maturazione, poi anche quelli cadono. Descrive le foglie, descrive rami secchi o più vigorosi. E nel momento che lo descrive capisci che non sta parlando di un albero, ma sta parlando del divenire, del divenire connesso alle vite di tutti gli esseri viventi. E sembra così naturale che ti domandi dov'è che nel mezzo di questo divenire creo i problemi per me stesso e per gli altri. La generalizzazione forse però più intensa di tutte è quella descritta nella notte del risveglio del Buddha, la prima conoscenza, quella in cui è in grado di sintetizzare tutte le sue vite passate, perché la prima conoscenza che raggiunge è quella appunto, si riconnette a tutte le sue vite passate, e il modo con cui le descrive è veramente un esempio di distacco da un'idea di sé, perché appunto semplicemente c'è scritto ero questo, ero qua, ero questo, poi ero quello. Ho vissuto così, ho vissuto così. Senza andare nelle... senza aderire, attaccarsi a nessuna vita, vede semplicemente il processo. In qualche modo si prepara al risveglio osservando semplicemente, senza identificazione, non semplicemente il bordo di una tazza, ma tutto il samsara nelle sue vite che si susseguono, senza dire in quella vita ero veramente una brava persona, in quest'altra no, qui ero ricco, qui ero povero, no, non ha, tutto ciò ha ben poco senso in quell'ottica di risveglio in cui si preparava aggiungere il Buddha. L'abilità quindi di generalizzare in modo tale che quando siamo sul bordo di quella tazza riusciamo a cogliere quel segno, non solamente in quella determinata occasione e situazione, ma riusciamo a estrapolare la stessa conoscenza anche qualora la situazione cambi. Anche qualora i comprimari di questa che ci stanno intorno, che stanno intorno al nostro senso del sé, cambiano e quindi magari illudono che la situazione sia completamente differente, cambiano gli scenari, ci siamo spostati di qua e di là, in giro per l'Italia, in giro per il mondo. Però fondamentalmente rimane così e cosà, in termini dell'esempio di quella situazione di conflitto. L'altro elemento fondamentale in quella similitudine era il segno. Che cos'è il segno? Che cos'è che effettivamente ci può indicare che stiamo girando intorno, in tondo. Magari prima di parlare di questo segno, cerchiamo di capire quale è il secondo passaggio della notte del risveglio del Buddha, la seconda conoscenza. È quella che in un qualche modo, lo mette in una posizione tale per cui può iniziare a capire il Kamma, capisce il Kamma. Cioè capisce che ciò che lega tutte queste esperienze è la causa ed effetto. Quello che conduce alla... quello che unisce questo girovagare è dato appunto dal Kamma, dalla legge di causa ed effetto. Questo è importante perché a questo punto iniziamo a domandare, possiamo dare un senso al segno. Come utilizzare il segno? Come utilizzarlo all'interno di una dinamica di causa ed effetto. Che cos'è fondamentalmente il segno? Il segno, andando alla terza conoscenza, che è quella liberatoria, è la realizzazione delle quattro nobili verità, che però la prima è quella della sofferenza. Nel senso che quella formichina che cammina lungo il bordo, il segno che riceve è un sobbalzo, un senso di c'è qualcosa che non va qui. sta iniziando a vedere come mi sembrava di camminare dritta verso qualche destinazione, ma tutto a un tratto si rende conto: io qui ci sono già stata, o perlomeno ho un senso di avere già visto questa storia. E si sente in qualche modo, nasce questo senso di smarrimento, di disagio. Che si fa? Dove devo andare a questo punto? Il segno fondamentalmente all'interno delle quattro nobili verità è dukkha, questo senso di insoddisfazione. Quello che la formichina inizia a percepire è che se continua a camminare in quel modo, in giro, in tondo, non sarà placato questo suo senso di insoddisfazione. C'è quella rottura nella tazza, quella sbeccolatura che gli dà il segnale che continuando così girerà in tondo. Il disagio, quell'insoddisfazione, diventa quindi il nostro segnale per dire: guarda che stai girando in tondo, non stiamo andando da nessuna parte. E allora riacquistiamo la capacità di utilizzare il kamma, la legge di causa effetto, a nostro beneficio, con la possibilità di domandarci come utilizzare la causa effetto per uscire da questo giro vizioso che alla fine non è altro che il samsara, la continua rinascita. Il kamma come fonte di liberazione, utilizzando le condizioni per liberarci dalle condizioni. Il kamma applicato come modo per liberarci dalla sofferenza. In questo modo che cosa si fa? Si inizia a capire che questo disagio ha un'origine, in questo caso il Buddha ci aiuta perché ci dà la possibilità, ci fornisce la risposta. L'origine è data dalla Brahmosia, che è il termine più consueto dalla Brahma, scusi. Il termine più consueto in Occidente è attaccamento, e forse è più funzionale per la nostra pratica. E lasciando andare, abbiamo la possibilità di liberarci da questo processo condizionato, abbiamo la possibilità di uscire dal bordo della tazza. Abbiamo la possibilità di smettere di girare in tondo, di dare una nuova, di dare un'alternativa a questo vagabondare, errare sul bordo della tazza. Non cambia molto se cambiamo tazza, di vita in vita, cambiando tazza, cambiando corpo, cambiando storia. E a livello di vissuto, magari sì, o meglio, se uno scrive la propria biografia, cambia. Ma se uno scrive la propria biografia in termini di così e cos'ha, scrive semplicemente così e cos'ha. E nel vedere questo divenire semplicemente come degli elementi condizionati, così e cos'ha, abbiamo la possibilità di cercare l'incondizionato, di darci la possibilità di valutare alternative a quel girare intorno, cercare una via di uscita da quel bordo della tazza. Si parte, abbiamo bisogno di segni, sempre ritornando all'esperienza del Buddha, la narrazione non è canonica, ma insomma quella più consueta è dell'incontro dei quattro messaggeri divini. Poi quando vai a leggerlo all'interno del canone Pali non lo trovi, però è una storia ormai che sembra quasi che sia stata sull'esperienza basata sull'esperienza del Buddha, che appunto esce dal palazzo e trova i messaggeri divini, la persona vecchia, la persona malata, il cadavere e poi fortunatamente anche un'alternativa che è rappresentata dal Samana, da chi si è messo in cerca per uscire fuori da questo girare intorno continuo senza giungere fondamentalmente da nessuna parte. Ma le prime tre cose, i primi tre segni, sono appunto quella sbeccolatura nella tazza, sono quel richiamo che ci fa dire io questa storia l'ho già vissuta e se continuo in tal senso semplicemente vado continuo a girare in tondo. Questo è in qualche modo per incoraggiarvi a cercare la via di uscita, l'alternativa, e liberare quella povera formichina che alla fine forse è un po' stanca di girare lì senza un vero senso. La possibilità c'è, e cerchiamo ognuno di noi di coglierla, cercando di vedere appunto quando la vita ci parla e sta dicendo cerca e magari anche trova una via di uscita. E ce lo dice in continuazione, nella pratica, man mano che la consapevolezza, la presenza mentale diventa più stabile, più forte, e questo dialogo, questo invito a trovare una via di uscita non è occasionale, ma è estremamente frequente. Perché? Perché si manifesta nel corpo, si manifesta nelle sensazioni, si manifesta negli stati mentali. Quell'incrinatura nella tazza, quella sbeccalatura, la senti. La senti nel cambio del respiro, che diventa magari da fluido, diventa più affannoso e contratto. Lo senti dalle tensioni del corpo. Lo senti questo a livello appunto fisico connesso al corpo, lo senti negli stati mentali che si vanno a incrinare, si vanno a gonfiare appunto come un bozzolo lì sul bordo della tazza, ma c'è un cambiamento che dici questo fa male. Fa male perché, ritornando alle quattro nobili verità, perché c'è un attaccamento e la via di uscita è il lasciare andare. Questo è il messaggio continuo che noi possiamo ricevere. Ovunque c'è un disagio, c'è un'insoddisfazione, c'è una qualche tipo di attaccamento e dobbiamo mettere in moto un processo di liberazione a affinché si possa uscire da quell'errare, da quel girare intorno nel bordo della tazza. Il segnale è questo, un cambiamento nella consapevolezza, nella presenza mentale, che ci dice: wow, fa male, o se non fa male c'è un senso comunque di insoddisfazione, di incompletezza. Come posso quindi rompere questa catena che mi tiene legato a girare intorno, o meglio, che mi illude che sono legato a girare intorno? È importante quindi partire da questa presenza mentale, la presenza mentale che all'inizio è questa abilità di rammemorare, comparando la situazione che stiamo vivendo con l'esperienza del passato, senza prendere in maniera personale l'esperienza del passato, ma semplicemente come un insegnante, un'indicazione per ciò che è più utile fare al momento, è più abile fare al momento, sia per creare una condizione migliore in noi, ma soprattutto per lasciare andare ogni tipo di condizione. Il segnale, il segno, risulta essere fondamentale, perché è attraverso quello che possiamo dare forma al processo di liberazione basato sul Kamma. E per noi che ci basiamo sulle quattro nobili verità, o che o perlomeno per tutti noi che abbiamo preso come oggetto di riferimento nella nostra pratica le quattro nobili verità, volendo potrebbero esserci anche altre dinamiche sempre all'interno dell'insegnamento del Buddha, però è inevitabile che le quattro nobili verità spicchino come importanza e come valore, è la centralità. Il segno è dukkha, e questo dukkha però non è volto per scoraggiarci e in qualche modo appesantire la nostra vita, dicendo, come talvolta si sente, tutto è sofferenza, tutto è dukkha. Non è questo che dice il Buddha. Il Buddha dice: c'è la sofferenza e la fine della sofferenza. Questa ci serve per renderci conto che qualcosa non va, che c'è qualcosa che deve essere in qualche modo rielaborato in maniera differente, e la rielaborazione avviene attraverso il Dhamma, e sempre attraverso il Dhamma avviene la liberazione, quando appunto le condizioni di pratica sono favorevoli e tutto converge verso una presenza mentale che a quel punto non è più semplicemente rammemorare, ma ha in sé anche tutte le altre qualità che sostengono per il compimento della nostra meta, il Nibbana. Non è più semplicemente un segno, ma diventa appunto il riconoscimento di un segno, ma diventa l'integrazione di tutti gli aspetti che utili per questo processo. In altre parole, il Dhamma e la presenza mentale giungono a coincidere, e a quel punto il Dhamma non è neanche più la via, ma è la verità. La formichina. Siamo un po' tutti una formichina, ma dentro a quella formichina ci sono per tutti noi le potenzialità di essere Buddha, Dhamma e Sangha. E se non è ora, creiamo almeno mettiamo i presupposti affinché al prossimo giro della tazza magari sia più probabile raggiungere queste realizzazioni. E capite che più segni lungo la tazza ci sono, o meglio, più è sensibile la presenza mentale a tutti quei cartelli che ti dicono esci dal giro, e più è probabile che veramente ci sia in noi lo stimolo a lasciare andare. Se invece è occasionale quel segno, quel cartello che ti dice direzione verso il Nibbana, può essere un po' più lungo, magari appunto di giri in quella tazza ne facciamo di più, perché c'è quasi un po' l'idea che sia divertente e che questa soprattutto sia la vita. In realtà la vita è la liberazione del cuore e della mente.